Ripensando al collegio Don Bosco, quando passo via in autostrada, eccetera, eccetera, adesso non mi fa più così effetto, però per anni, mentre io passavo in autostrada, cominciavo a tremare, mi veniva il batticuore, e adesso lo sento come un passaggio della mia vita, le mie prigioni, posso dire.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
In questo episodio ti parlo della storia di una vittima di un abuso sessuale all'interno della chiesa. A 60 anni dai fatti, questa persona ha voluto raccontarsi. Non sentirai troppi dettagli su cosa è successo allora, non è questo che conta. L'aspetto che colpisce di questa vicenda è che la cattiveria subita in una notte ti può condizionare tutta la vita, anche se poi la vita che fai in apparenza sembra normale. Ma è interessante riflettere anche su come raccontare queste storie, su come si può fare in maniera dignitosa, ma anche rilevante e corretta, visto che è passato così tanto tempo. Ad aver parlato a lungo con la vittima, con chi ha subito l'abuso, sono Sofia Stroppini e Nicola Luent, due colleghi della redazione dell'informazione alla RSI. Prima di sentire il racconto, una domanda. Avete capito perché questa persona ha voluto raccontarsi ora, per la prima volta così pubblicamente?
È difficile da dire, evidentemente nella sua memoria è rimasto incastrato questo shock, questo trauma che si è portato dietro per una vita intera e poi probabilmente sentendone parlare negli anni scorsi è emerso anche in lui, così ci siamo perlomeno chiariti con Sofia, è emerso anche in lui la necessità forse di farlo uscire dalla sua stretta dimensione che era molto personale e da lì forse che nasce la volontà di uscire di più.
Chi è questa persona, Sofia? Non possiamo dire il nome perché vuole rimanere anonima. Quali sono i dettagli che possiamo dire?
Possiamo dire comunque che è un uomo che oggi ha 70 anni e i fatti di cui lui ci ha parlato sono accaduti 60 anni fa, quindi intorno alla metà degli anni 60 e lui all'epoca aveva 11-12 anni.
La vittima quindi vuole rimanere anonima, il suo racconto è in parte scritto, quindi l'abbiamo fatto leggere a un lettore, e in parte la voce è stata invece modificata da lui stesso, era la voce che c'era all'inizio dell'episodio, è una voce un po' metallica, è così che lui vuole esprimersi pubblicamente. Cominciamo col racconto dell'abuso, un racconto che Bruno, abbiamo deciso di chiamarlo così?
Abbiamo deciso di chiamarlo così e lui ha accettato di farsi chiamare così.
Ok, un racconto che Bruno non ha appunto avuto la forza di raccontare a voce e quindi l'ha scritto.
Non riuscivo a prendere sonno, mi sentivo molto agitato. Quella camera mi appariva enorme e piena di ombre inquietanti. A un certo punto sono riuscito ad addormentarmi, ma dopo poco mi sono di nuovo svegliato. Ho iniziato a piangere, a singhiozzare dalla paura. Improvvisamente ho sentito il prete che mi aggrediva con grande violenza. Mi ha tolto le coperte e le lenzuola. Mi ha spogliato completamente e ha iniziato a picchiarmi violentemente con entrambe le mani sui glutei, sulla schiena. Poi me lo sono sentito sopra e mi sono disattivato, probabilmente per cercare di non sentire quell'orrore. Non riesco a ricordare in modo chiaro se sono svenuto o se ho cercato di anestetizzarmi per non sentire quanto stava succedendo, perché era troppo atroce da sopportare. Probabilmente ho rimosso il momento dell'abuso per non dover rivivere una violenza che ha segnato la mia vita. Ricordo però l'odore di organi genitali, le mani del prete sui capelli e io che mi aggrappavo alle sbarre del letto. Il suono del campanile segnava le 3 di notte. Ancora adesso, spesso, mi sveglio alle 3 di notte e sento il campanile.
Ma parole che colpiscono queste. Nicola, da dove arriva questo racconto? L'ha scritto per voi?
Non l'ha scritto per noi, è un racconto che lui ha scritto per la commissione diocesana a cui si è approcciato quando una prima volta ha sentito la necessità di parlarne con qualcuno. In questo caso si è rivolto internamente alla Chiesa, quindi a questa commissione che si occupava di casi di abusi sessuali. Ha scritto questo racconto proprio perché ancora oggi non riesce a dirlo a voce.
Abbiamo parlato un po' di chi è Bruno, chi è invece il violentatore? L'abbiamo sentito accennare.
Sì, lui ci ha descritto un po' questi preti, perché appunto in realtà l'abuso sessuale è uno, poi ci sono stati altri episodi di violenza. Se ne ha parlato come appunto il teschio, lui lo descriveva così, questa persona con le fattezze, diciamo, di un teschio.
O perlomeno se lo ricorda così.
Sì, esattamente.
Era la fine della ricreazione e, come sempre, il prete, brutto, con la faccia da teschio, con i capelli neri, unti, che sembravano dipinti sulla testa, occhiali neri dove si intravedevano gli occhi piccoli come se fossero lontani. Dopo una sniffata di tabacco da naso, suona il fischietto piccolo e acuto per segnare la fine della ricreazione.
Corro per mettere. Quali sono i punti fissi che possiamo dire sull'autore di questo abuso? Era prete?
Era un prete che era presente nell'istituto, che insegnava ai ragazzi. Noi abbiamo visto anche delle fotografie dell'epoca e abbiamo individuato questa persona. Lui comunque ce l'ha indicato, cioè ha riconosciuto il responsabile dell'episodio. E poi ci ha indicato anche se stesso e ha detto: pensate che io dopo 4 anni di collegio, 3 da interno e 1 da esterno, dopo la violenza subita sono arrivato a pesare anche 94 kg, infatti vedete che ero un po' più paffutello, perché questa cosa mi ha segnato in maniera indescrivibile.
Ci sono nella Svizzera italiana istituti che sembrano non tramontare mai. Uno di questi pareva essere il Don Bosco di Maroggia, unico collegio cattolico del Mendrisiotto che vide formarsi nelle sue aule generazioni di studenti.
E qual era il contesto? Qual era l'istituto dove è avvenuto?
Allora, l'istituto è il Don Bosco di Maroggia, oggi è chiuso in realtà dal 2002, però in tanti, in realtà se lo ricordano, in tanti sono passati anche, tra l'altro, delle persone che sono diventate anche importanti, consiglieri federali e non solo.
Nel 1995 l'istituto poteva ancora contare 150 allievi, di cui la metà in internato. Poi, l'anno scorso, la mancanza di personale salesiano costrinse il collegio a chiudere i battenti.
Questa villa seicentesca, posizionata in maniera molto privilegiata vicino al lago, molto chiusa, c'erano le mura ad attorniarla, e dal 1905 era in mano ai salesiani.
E i salesiani è un ordine?
È un ordine, esatto, molto presente anche in Svizzera, a partire da metà 800 più o meno, e in Ticino oggi sono ancora presenti. La loro presenza più importante, quella a Lugano, all'Istituto Elvetico. Don Bosco, che comunque al massimo dello splendore, diciamo, poteva ospitare anche 155 ragazzi, stiamo parlando di ragazzi, quindi di maschi, giovani maschi. Loro normalmente presenziavano dalla domenica pomeriggio fino al venerdì sera. Inizialmente era rivolto alle famiglie cattoliche, ma poi col cambiamenti in società si è ampliato, per cui c'erano anche casi, definiamoli così, un po' problematici o di famiglie problematiche.
Appunto, che bambini arrivavano lì, ti stavo per chiedere.
Erano bambini appunto inizialmente legati alla religione cattolica, ma poi erano persone, come Bruno ad esempio, che in qualche maniera si distinguevano per la loro vivacità forse, o di difficile gestione familiare anche.
Quindi il contesto era quello dell'istituto Don Bosco gestito dai salesiani, ma va detto, stiamo parlando di un episodio passato, non c'è un legame che si è dimostrato con gli istituti attuali. Veniamo a come avete conosciuto voi Bruno, come siete giunti a questa testimonianza?
Ma in realtà in maniera totalmente casuale. Un giorno in novembre ho aperto la posta elettronica e trovo questo messaggio da parte di Bruno, che non conoscevo. E Bruno mi dice: guarda, io ho sentito che avete trattato gli abusi sessuali nell'ambito ecclesiastico all'interno dei vostri servizi radio e quindi vi vorrei raccontare la mia storia, perché io sono una persona che l'ha subito. E la cosa anche interessante è stato che lui nella mail dice: io non ho sentito uno di pezzo. E lì già mi era balenata un po' l'idea di fare qualcosa, di contattarvi, di entrare in contatto con voi. Poi però non ho trovato subito il coraggio, diciamo così. Anche l'insistenza, se vogliamo, la risonanza che ha avuto lo studio ci ha portati a parlarne parecchio, e quindi lui, risentendo, poi ha detto ok, lo faccio, adesso cerco il contatto, scrivo, e mi ha lasciato il numero chiedendo di essere contattato.
Lo studio che citi è quello storico commissionato dalla Conferenza dei Vescovi Svizzeri per fare chiarezza sugli abusi nel passato, che ha portato alla luce più di 1000 casi e di cui abbiamo molto parlato.
Un gruppo di storici dell'Università di Zurigo ha spulciato gli archivi, anche quelli segreti della Chiesa Cattolica, e giunge ora alla conclusione che negli ultimi 70 anni ci sono stati poco più di 1000 casi di
abusi
sessuali.
Questo studio ci fa capire proprio quanto soffrono le vittime ed è inimmaginabile.
È la punta dell'iceberg. Dalle ricerche effettuate anche in altri paesi sappiamo che la maggior parte delle vittime non trova il coraggio di parlare.
Nicola, qual è la difficoltà quando qualcuno si palesa in questo modo? Innanzitutto vedere se è autentico, immagino. Poi che domande ci si pone quando arriva una offerta di testimonianza di questo tipo?
Va detto che sin dalle prime battute a me e a Sofia è parso subito chiaro che Bruno fosse molto sincero e fosse ancora profondamente toccato da quanto accaduto 60 anni fa. Quindi si trattava di creare un certo tipo di fiducia reciproca, tant'è che inizialmente non sapevamo dove saremmo potuti arrivare giornalisticamente parlando. Non abbiamo voluto forzare la mano finché lui a un certo punto ci ha aperto la porta per una testimonianza.
Quante volte vi siete visti?
Allora, ci siamo visti 2 volte, ci siamo incontrati per bere un caffè, anche per chiacchierare. Alla fin fine non è che questo fatto è stato proprio il fulcro dei nostri incontri. Poi chiaramente ci siamo scritti delle mail, ci siamo mandati dei messaggi, ci siamo chiamati molto spesso anche per capire un po' come trattare il tema.
Lui vuole tenere un po' il controllo della comunicazione, no? Perché da una parte questo testo scritto e dall'altra la testimonianza audio che ci ha inviato l'ha voluta modificare lui per essere sicuro di come venisse pubblicata.
Sì, controllo diciamo tecnico, proprio affinché la sua voce non fosse per nulla riconoscibile. Dall'altra parte noi gli abbiamo proposto una via di raccontarsi, non è stata un'intervista faccia a faccia con domanda risposta, noi gli abbiamo indicato una traccia da seguire, lui comodamente seduto da casa con i suoi tempi, nei suoi spazi, si è preso qualche minuto per rivangare e per darci la sua versione senza forzature. Noi volevamo comunque assolutamente evitare quello che è l'effetto voyeuristico anche di una situazione di questo genere, è lui che si è fatto vivo, noi abbiamo voluto ascoltarlo.
Sì, io volevo aggiungere una cosa, perché paradossalmente quando noi ci siamo incontrati, quando gli abbiamo parlato dal vivo, ma anche al telefono, non abbiamo mai affrontato il tema dell'abuso direttamente, perché lui ci ha sempre detto: io non riesco a parlarne, non ce la farò mai a parlarne così con voi, ma anche da solo. Infatti lui nella testimonianza non ne parla, parla degli effetti che sono seguiti dopo. L'abuso in sé viene raccontato solo attraverso quel racconto.
Quello scritto che abbiamo sentito prima. Allora veniamo al presente. Gli effetti che una notte può avere per decenni sulla vita di una persona che conduce una vita abbastanza normale. Sentiamo la descrizione attuale, appunto con la voce contraffatta di Bruno.
Ripensando al collegio Don Bosco, quando passo via in autostrada, eccetera, eccetera, adesso con tutto il tempo che è passato, si sa che il tempo guarisce, non mi fa più così effetto, però per anni mentre io passavo in autostrada cominciavo a tremare, mi veniva il batticuore e cose del genere. Adesso lo vedo lì e lo penso come quello che è il passato, lo sento come un passaggio della mia vita, delle mie prigioni, posso dire. Come ho affrontato ciò che mi è successo in quell'epoca? Praticamente un lavoro che mi accompagna da tutta la vita, tra psicologi, psichiatri, persone che si sono dedicate un po' a una sorta di terapia per cercare di rompere o tagliare le catene che mi legano a questo ricordo brutale.
Un ricordo brutale, dice Bruno. Sofia, si sa, è stato un episodio unico questo abuso?
Sì, è stato un episodio.
E che conseguenze ha avuto su di lui?
Lui a un certo punto nello scritto menziona la depressione. Poi non ci ha detto se sia stato in qualche modo diagnosticato. Sicuramente si è fatto una gran fatica nella vita.
Beh, ci raccontava che anche in presenza, vedendo un prete per strada, lui ha avuto quasi dei mancamenti anche. E del resto la letteratura specializzata ci indica la difficoltà di persone che hanno subito un certo tipo di abuso quando sono piccoli nel cercare di elaborare proprio questa esperienza. È un dato di fatto scientificamente provato.
Nicola, come è riuscito Bruno a uscire da questo sconforto profondo? Con chi si è confidato? Chi lo ha aiutato?
Beh, lui ha cercato di aprire varie porte, ha frequentato vari psicologi, a un certo punto si è presentato anche da una sciamana che proprio stava a Maroggia. Da lì sono usciti anche dei racconti che segnalano la presenza di altre persone che erano allievi in quel Don Bosco di Maroggia e che in qualche maniera hanno ricorso a questa sciamana. Questa cosa, come dire, ci ha fatto squillare un po' un campanellino d'allarme.
Cioè potrebbero esserci altri vittime.
Queste sono pure ipotesi, però diciamo che se una persona agisce all'interno di un collegio, ha a che fare quotidianamente con dei ragazzi e è appurato che ha già agito una volta, nulla esclude che possa averlo fatto più volte.
Ci sono altri strumenti a cui Bruno ha fatto capo per affrontare la sua difficoltà?
Sì, lui appunto ci ha spiegato che ha avuto fin da subito questo grande legame con la musica, che poi è stata un po' per lui una salvezza. Lui si è aggrappato a quello e infatti lui dice: se non ci fosse stata la musica, chissà cosa ne sarebbe stato di me.
La musica è la mia ancora di salvezza e ancora adesso la sento come il mio habitat, il mio posto, chiamiamola comfort zone. Fin da bambino, fin da piccolo, ho sempre immaginato di suonare, ho sempre cercato e ascoltato sonorità, vuoi nella natura, vuoi nel camminare, nel correre, ascoltavo i passi, picchiettavo sulle ringhiere. E poi tutto si è poi sviluppato nella mia professione di musicista.
Allargando un po' lo sguardo, guardando il contesto degli abusi all'interno della Chiesa o delle Chiese, perché da tempo si parla di abusi sia nella Chiesa cattolica che in quella riformata, innanzitutto abbiamo già detto, Bruno ha denunciato a un certo punto all'interno della diocesi di Lugano quanto gli è successo.
Sì, è uno dei pochissimi casi emersi presso la commissione istituita dalla diocesi per quanto riguarda gli abusi in ambito ecclesiale. Sono 4-5 casi emersi dal lontano 2008-2009, data in cui è nata questa commissione interna. Eravamo sotto il vescovato di Don Grampa. Da lì appunto, soprattutto a partire dal 2016, sono emersi questi 4 casi. Il quinto poi adesso in mano alla giustizia civile, gli altri 4 invece sono stati trattati dalla commissione. 2 di questi appunto sono stati risarciti, Bruno è uno di questi 2.
Quindi c'è stata una specie di riconoscimento della colpa da parte della Chiesa?
Ma in un certo senso sì, Bruno è stato risarcito con 10.000 franchi. Fatto sta che poi la cosa è stata un po' messa via a livello finanziario e basta. E chiaramente per una vittima questo non può essere sufficiente.
Sono stato chiamato prima da una psicologa, poi da un altro psichiatra, ho dovuto raccontare un po' i fatti. Dopo poco hanno fatto un'audizione con le persone della curia, mi hanno detto poi che avrei dovuto prendermi un avvocato per poter fare un processo, eravamo pronti e niente, a un certo punto mi arriva una lettera che ho trovato abbastanza squalificante, che io ho accettato, mi hanno dato 10.000 franchi così per, non so se per chiudermi la bocca o tapparmi gli occhi o cose del genere. Trovo una cosa abbastanza offensiva alla fine, perché una cosa così traumatica non può essere così tolta o alleggerita con 10.000 franchi.
A livello nazionale qualcosa sta succedendo, si sta muovendo. Abbiamo citato questo studio, ma c'è di più.
C'è di più, in questo diciamo che le differenze con il Ticino sono piuttosto evidenti e parlano un po' da sé. In Ticino sta nascendo in questi ultimissimi mesi un'associazione esterna alla diocesi, questo che probabilmente fa davvero la differenza, pronta ad accogliere l'ascolto di queste persone che sono state vittime di certi abusi. In Svizzera romanda un gruppo esterno di questo genere esiste dal 2010, stiamo parlando quindi già di 14 anni fa. In Svizzera tedesca è più recente, non parliamo poi di quanto sta accadendo all'estero, dove ci sono gruppi già attivi da 20-30 anni, per cui ecco, diciamo che in Ticino ci si è mossi piuttosto tardivamente. Sta di fatto che comunque adesso esiste questo gruppo presso il quale comunque ci si può dichiarare.
Come?
Ci si può dichiarare chiamando la persona direttamente implicata, che è una persona d'esperienza in ambito di abusi sessuali, ed è Miriam Caranzano, che era la responsabile fino a poco tempo fa dell'ASPI, dunque dell'associazione che si prendeva cura proprio soprattutto dei minorenni in casi di abusi sessuali, e da lì la cosa può essere portata avanti.
Sì, ecco, Bruno si è anche rivolto a Miriam Caranzano per appunto provare ad avere una risposta anche seguendo questa strada. Poi penso anche il fatto di raccontarsi a noi sia anche questo un tentativo di elaborare.
E in fondo la sua testimonianza è, dal suo punto di vista, anche un gesto altruistico, nel senso di mostrare che è possibile affrontare la cosa a eventuali altre vittime. Ce l'ha detto lui stesso.
Sì, per me penso che è importante che queste cose vengano a galla, e chissà quanto ancora c'è sotto che dovrebbe venire a galla, e mi auguro che le due cose che racconto possano aiutare le persone che hanno subito violenze o aggressioni o abusi durante l'infanzia. Mi auguro che possano trovare la via per poterlo fare anche loro. E vabbè, è un mondo così.
È un mondo così, dice Bruno, ma forse grazie al suo racconto potrà essere anche un mondo un po' migliore. Se vuoi sapere di più sul tema degli abusi, sul contesto a livello nazionale all'interno della Chiesa Cattolica, vai a riascoltare l'episodio del Mondo là fuori dello scorso mese di settembre, l'avevamo intitolato Abusi sessuali insabbiati. Le firme di oggi invece sono quelle di Sofia Stroppini e Nicola Luent, che hanno raccolto la testimonianza, di Alessia Fontana per la realizzazione, Gianni Zocchi in registrazione e Daniele Sola alla sonorizzazione. Io sono Alan Crameri.